Loraida, Club Can Handle Me, 18 e 17. Ritorniamo sulle cose più serie, dette così, ma erano serie anche quelle, perché comunque sono quei dubbi che tutti hanno, ma nessuno ha il coraggio di esprimere. Io ci metto anche la faccia, ma soprattutto la voce. Detto questo, volevo, a parte che dopo vorrei far vedere a favore di camera tutto lo storyboard che ci hai portato, sì, tutto quello che è, ma lo facciamo dopo, perché adesso volevo chiederti, visto che prima abbiamo parlato e tu sei venuta con tanto di faldone, di disegni in carne e ossa, volevo parlare un po' della tecnologia.
Ah, cioè hai visto questi fogli A3 classicissimi disegnati a china e hai detto guarda che tecnologia.
Guarda come sono avanti ancora. Che è una cosa interessante in realtà.
Certo, in realtà è un lavoro ancora artigianale al 100%, per cui esiste una sceneggiatura che è molto simile a quella che si usa al cinema. Sì. Perché una sceneggiatura che deriva da un soggetto, per cui la prima cosa che lo scrittore propone alla redazione è un soggetto di una storia, di solito una cartella, già quando iniziano a essere due cartelle, insomma, dipende dalla tipologia di storia. Quindi quando il soggetto viene approvato dalla redazione fumetto, okay, e diventa sceneggiatura, quindi il disegnatore che riceverà questa sceneggiatura troverà sia le inquadrature di ogni vignetta, sia i dialoghi con le indicazioni per disegnare i personaggi. Poi ci sono sceneggiatori che sono un poco più precisi rispetto ad altri nel dare indicazioni e altri che lasciano più libertà al disegnatore, che si sa, molto creativo, e quindi poi è quello che vuole lasciare l'impronta. E niente, poi quando il disegnatore si trova a disegnare, lo fa anche lui con una serie di step, per cui si parte dal layout a matita, poi dal clean up, che è la matita più pulita, per cui inizi anche a sgommare tutte le parti sulle quali prima hai preso le misure con la tavola, e poi si passa alla china. La china, proprio quella che chi, insomma, anche a scuola si insegnavano, no, a disegnare con la china. E poi da lì il colore, poi c'è una parte invece dedicata al lettering, che l'inserimento delle parole nelle nuvolette. Mm-hmm. E ancora qualche tavola viene riempita a mano, però in realtà anche per una questione di velocità e anche per permettere ai nostri colleghi stranieri che pubblicano le storie di Topolino in tutto il mondo, mm-hmm, questo è da dire, perché è una cosa di cui andiamo fieri, cioè la produzione italiana comunque è conosciuta in tutto il mondo. Allora, con il lettering, quindi il testo fatto al computer, li facilitiamo poi nel lavoro di traduzione, per cui la prima cosa che, insomma, ha visto un po' di tecnologia e che sta vedendo, insomma, è proprio la parte della scrittura. Hanno cominciato anche alcuni dei nostri disegnatori a ripassare a china con il computer, quindi con la china digitale, e abbiamo anche qualche disegnatore che si sta impratichendo sulla tavoletta grafica, quindi col disegno al computer, che però uno non si deve immaginare che il disegno lo fa tutto il computer. In realtà è semplicemente, non c'è più il foglio di carta, però esiste una penna ottica sulla quale il disegnatore si cimenta. Non so se Giuseppe, adesso io glielo chiedo, e poi disegna con la tavoletta, anche sta dicendo.
Anche
per
se
cui
voi lo vedete con tanto di matita, esatto, e china. Hai finito la direttrice? Pronto? Eccola, pronta, la vedete in
io
basso.
Mi dissocio.
Vabbè, insomma, non è che ti ha fatto un mostro, puoi andare orgogliosa di quello che ha fatto.
No, come ho detto prima, sembra Luciana Littizia.
Vabbè, ho capito. Ma senti, ma tu sei a favore o a sfavore, insomma, di questa introduzione della tecnologia in questo lavoro? In fondo Topolino rimane sempre un foglio di carta, cioè un supporto cartaceo.
No, perché a favore, nel senso che cioè l'importante è che poi l'anima della storia, cioè, rimanga la stessa. Poi si trova anche, cioè, poi puoi sempre realizzare una bella stampata di quello che hai realizzato al computer e quindi tenere anche la tua tavola. Però se tutto questo vuol dire, cioè, sposare la tecnologia, che finalmente riusciremo, non con tempi biblici, a dare la possibilità anche ai lettori che vogliono non sfogliare le pagine di carta, che comunque rimarranno per sempre, ma preferiscono sfogliare le pagine di un iPad, benissimo, cioè non ho niente contro. Oppure, non so, perché no, dare la possibilità anche a chi frequenta il web di entrare in una storia e vederne un dietro le quinte. Allora io sono contenta.
Magari personalizzarla, che visto è la cosa anche che va molto di moda, no? Far personalizzare agli altri.
Sì, sì, che poi in realtà è l'evoluzione di quello che è sempre stato uno dei punti di forza di Topolino, dei lettori. Noi proponiamo tantissimi concorsi ogni anno e sono quasi sempre concorsi creativi dove i lettori ci mandano i loro elaborati, i loro disegni. cioè si tratta semplicemente di passare a un'elaborazione fatta anche al computer, per cui non ho niente contro, cioè l'importante è riconoscere che dietro c'è comunque uno storytelling molto forte, perché la storia, la scrittura della storia è molto importante, e che poi ci sia un lavoro che è un lavoro d'artista, e se non c'è il foglio, insomma, va bene lo stesso.
Senti, le famose letterine, visto che le abbiamo tanto citate sì, all'inizio,
beh,
di queste...
ne riceviamo sempre di meno, anzi quasi a quota, non dico zero, perché ormai nel giro di pochi anni tutti i lettori ci parlano, che chiedono contatto attraverso il computer.
Ma cosa vi chiedono di solito?
Ma allora, qui c'è vicino Francesca, mi faccio suggerire, perché lei tra l'altro entra e si intrufola nei blog, il blog di Paperetta Yeye in particolare, che si trova su topolino.it, è tenuto da lei, ma anche c'è un blog di Pippo, un blog di Blob, parlo di un blog di Paperina, e ne ho dimenticato uno, Paperino, e Double Duck, dove i lettori in realtà comunicano sia con il personaggio, comunicano tra di loro e fanno delle domande, per cui sono domande relative alle storie, ma anche ormai proprio grazie alle nuove tecnologie cioè sono domande anche che riguardano argomenti che noi lanciamo attraverso i blog, oppure nella corrispondenza ordinaria. Guarda, ultimamente abbiamo ripristinato una piccola rubrichina sui personaggi che abbiamo perduto, perché molto spesso riceviamo delle richieste su ma che faccia Magamagò, oppure mi hanno detto che una volta esisteva un personaggio come Ezechiele Lupo, ma chi è? E quindi domande anche sull'universo Disney in generale.
E rispondete a tutte.
A tutte, sì, sì. Questo veramente, lo dicevo prima, è stato il mio primo lavoro in Disney, però abbiamo cercato di mantenere questa tradizione che è un po', insomma, fatto la storia di Topolino.
Wow!
Just the way you are, Bruno Mars, 18:27, ultima mezz'ora di diretta con Wow. Veniamo a un tasto, non so se sia dolente o meno, sono andato a guardare un po' sugli appunti che avevo preso e nelle varie ricerche che abbiamo fatto siamo andati a vedere sulla famosa Wikipedia, o Wikipedia, come dicono quelli bravi. E sul tuo profilo c'è poco, ma c'è una cosa che salta all'occhio, critiche che hai ricevuto.
Ah, davvero? Devo andare a leggere?
Ma guarda, lo facciamo in diretta e poi tu mi dici a quale critiche si riferiscono.
Sì, perché... molto volentieri.
Perché io me lo sono proprio segnato, perché non c'era veramente
niente. Oh mamma
niente.
Mia, che fotografie
terribili.
A
parte che c'è
terribili.
Una foto, vabbè, da giovane, vabbè, non da giovane,
sì, ragazzina. Da giovane, era 3 anni fa, per favore. Non mi offende.
A parte gli scherzi, critiche. A Valentina De Poli sono state date gravi critiche dall'inizio del suo operato. Si sostiene che abbia dato l'incipit a storie e a fumetti peggiori di quelle di
non
prima.
Non si possono dire, no, non è una parolaccia.
È senza fonte
però,
la cosa, però...
un deficiente. Cioè, non credo, ma... Grazie che me l'hai...
Non ti risulta questa cosa?
No, in realtà anzi, cioè no, ma poi non mi piace parlare.
Ma no, ma sparliamo,
te l'ho detto anche
ma...
prima. No, e non so chi sia,
ma no,
identificati,
ma in generale,
se stai
in
leggendo.
Generale.
No, anzi, devo dire che negli ultimi anni Topolino, parlando di 3 anni e mezzo fa, era Topolino, non tanto il direttore, che aveva ricevuto pesanti critiche rispetto alle storie che erano valutate troppo per bambini. Devo dire che forse all'inizio, proprio perché sulla scia di un'esperienza, poi quando c'è un cambiamento è facile. Io faccio sempre l'esempio di Sorrisi e Canzoni, non è che voglio parlare del settimanale, io ero una lettrice e Sorrisi e Canzoni è noto che fare styling grafici molto frequentemente, mm-hmm. E non mi è mai capitato una volta a me da lettrice di dire questa cosa mi piace più rispetto a quella di prima, perché comunque i cambiamenti...
Abitudine.
No, il cambiamento è una cosa che accettiamo pochissimo,
certo.
in generale noi italiani e noi adulti, infatti questo sicuramente è un lettore adulto, mi verrebbe da dire un impallinato di quelli che sono proprio...
Vecchio stile, è uno di
quelli... Ma nemmeno, e quindi può essere all'inizio, hanno detto chissà cosa farà, capiamo già, una formazione che viene da Witch, le femmine, poi... Devo dire che è una voce fuori dal coro, perché per quello che normalmente invece non, quando mi incontrano sempre mi viene riportato, e quindi non per piaggeria, mi vengono fatti dei complimenti, sto raccogliendo e ho raccolto sempre dei complimenti proprio perché, tornando alla tua domanda di prima rispetto a una delle cose dove si vede la tua impronta, sicuramente è quello di tornare a una complessità, cioè ho voluto tornare a una complessità delle storie a fumetti, per cui non aver paura di usare anche un linguaggio difficile e storie dall'intreccio complicato, primo perché i ragazzini, quindi i ragazzi, i nostri lettori le apprezzano tantissimo, e secondo perché così i lettori non possono più, quelli adulti, dire la loro in questo modo.
È arrivata la smentita ufficiale.
Sì,
vai, detto questo,
guarda,
facciamola vedere insomma come nasce questa storia attraverso lo storyboard. Visto che abbiamo la cam bella posizionata lì, chiederei anche l'ausilio dei tuoi
l'ausilio
ragazzi.
Di Giuseppe?
Vai.
Allora, questa è una storia.
E ce la spieghi nel frattempo.
È proprio, tra l'altro, una delle storie pubblicate nel numero, sempre di cui vi parlavo prima, dedicato a Paperino. È la prima storia di apertura dedicata a Paperinic, contro il ladri di polli. È una storia di Tito Faraci e Giorgio Cavazzano. Quello che vedete adesso è la sceneggiatura. Quindi vedete titolo, la scansione in vignette con la descrizione degli ambienti, dei personaggi e i dialoghi.
Qui diciamo c'è tutto il contenuto.
Tutto il contenuto. Quindi la storia, non ricordo più, tra l'altro, è in due puntate proposte sullo stesso numero, per cui non ricordo il numero di tavole, credo 36, comunque non ha importanza. Mm-hmm. E dopodiché subito sotto, adesso Giuseppe ci può mostrare, c'è la prima tavola. Bisognerebbe vedere se il testo corrisponde a quello che è stato interpretato da Giorgio Cavazzano, ma essendo il nostro più grande disegnatore di fama internazionale è incontestabile, per cui sicuramente quello che lui ha disegnato è la perfezione.
Ecco, e state vedendo sia la versione in storyboard che la versione poi stampata.
Sì, in realtà quella che vedete in bianco e nero è la tavola originale, senza lettering, quindi senza le parole, sia nelle didascalie che nei balloon dei fumetti, ed è la storia che viene inviata poi per la colorazione o coloritura. E noi abbiamo una squadra di coloristi sempre attivi, perché devono colorare in media 5-6 storie alla settimana senza mai perdere il ritmo, e quindi questa tavola viene inviata dal nostro team di coloristi che fa una scansione. Ecco, questo particolare della tecnologia, prima mi ero perso, una scansione, la storia viene colorata al computer e poi passa ed è pronta per una serie di controlli fino alla cianografica, che dà l'ok di stampa. E poi la pagina a fianco è quella proprio del giornale, quindi la pagina colorata e pubblicata e stampata, ed è insomma il frutto di tutti i passaggi che servono per realizzare una storia.
Ne facciamo vedere un altro paio, vedo che insomma abbiamo le altre pagine, giusto perché sono lì,
guarda, di solito la cosa che succede quando qualcuno viene a trovarci in redazione e magari non ha molta dimestichezza con il fumetto, quando vede queste tavole fa gli occhi un po' sgranati dicendo: ma io pensavo che facesse tutto il computer, perché questa è la domanda. La seconda domanda è chiedere a me se io disegno, ma questa la vorrei.
Come io non te lo chiedo, ma immagino da brava direttrice che tu non sappia disegnare.
No, zero, anzi.
Perfetto. No, ma io guarda, invece nel frattempo che vediamo un po' di tavole, mi hanno detto che non so se stai andare o meno, in barcavela.
Ma no, perché qualcuno è entrato nel profilo Facebook che io non frequento.
In realtà no, non è per quello, ma perché testimonianza diretta di una delle persone che è seduta in questa stanza.
C'era la riva del gas.
Bravissima,
ti ha sfidato. Chi è? Alzi la mano!
È il nostro tecnico, ti ha sfidato.
E noi siamo arrivati secondi, non so lui come si è piazzato.
E come ti sei piazzato? Quarto? Quarto.
No, in realtà sì, io da piccina andavo su una barca, ma era una deriva, quindi non quelle barche su cui mi ha visto lui. E no, avevamo accettato la sfida di avere Radio Topolino, l'abbiamo avuta per un giorno in streaming per una diretta da Riva del Garda durante la manifestazione radiofonica che avviene ogni anno. C'era questa sfida da fare, noi non ci tiriamo indietro mai e quindi abbiamo anche rischiato di vincere.
Brava, complimenti. Intanto stiamo ancora vedendo insomma le tavole che scorrono sulla nostra cam, perché
qui c'è Dinamite Blu, uno dei miei personaggi preferiti di sempre.
Ah sì?
Sì, lo adoro.
Potresti dire il tuo preferito?
Ah beh no, l'ho detto prima, il primo amore non si scorda mai è Topolino, però poi a gara c'è Dinamite Blu, vabbè, è unico, insostituibile.
Insomma,
bel carattere.
Lo stiamo vedendo. C'è un personaggio che ti assomiglia caratterialmente proprio?
Amelia? No.
No. Non lo so,
di solito quando ricevo degli omaggi di parte del disegnatore, a parte le caricature che mi fa Giuseppe, no, spesso vengo associata a Amelia, piccola, grande, un po' per forse il colore dei capelli.
E ti riconosci, insomma?
Ma no, insomma, lei è un po' troppo combattiva. Io sì, però cedo anche, insomma, facilmente. No, un personaggio che mi somiglia... Non ci ho mai pensato. Beh, prossima volta che, prossima volta che mi invitate arriverò pronta su questa domanda.
Senti, ultima domanda prima di passare un brano. Come ti vedono i tuoi colleghi uomini? Che è una cosa che in un ufficio di solito fa strano avere direttori donne. Noi ce l'abbiamo, un capodonna, quindi...
Certo, beh, innanzitutto erano già abituati perché appunto, come abbiamo detto prima, Claretta che mi ha preceduto era già donna, per cui erano già abituati. Dopodiché, vabbè, un po' particolare la storia con la redazione, perché quando sono diventata direttore di Topolino ho trovato tre quarti di redazione di persone che avevano già lavorato con me, per cui più che vedere un direttore donna vedevano un direttore amica, collega amica, anche perché poi la redazione di Topolino, come un po' tutta la Disney, si costituiscono dei gruppi, sono quasi una famiglia, no? Per cui credo che non si sia... Cioè nessuno abbia mai detto, però una donna, penso bene. Cioè in realtà poi penso sempre, a parte quelli che scrivono su Wikipedia, vabbè, scusami. Quella... No, mi ha un po' toccato nel vivo, adesso sì? Devo andare. Sì, perché, come si permette? No, ho pensavo, dei sospetti.
Sì, perché è interna, è una critica interna.
No, dici, no, no, interna, anzi, di appassionati, troppo appassionati del mondo Disney che si cimentano, esistono anche dei forum dedicati al fumetto Disney e non solo, e sono famosi per la critica. E tutto ciò che è nuovo non lo accettano, è sempre meglio quello che è stato, più facilmente meglio se 40-50 anni fa, già 10 anni fa è considerato una cosa del futuro, insomma. Comunque no, sul discorso delle donne no, accettano bene, anche perché io credo che poi ciò che faccio debba essere valutato per quello che è.
Voto alla direttrice, così visto che te le sei portate dietro, quanto le dai? Cioè sufficienza ce l'ha piena. 10, guarda, ha paura di perdere
ma
il posto.
Ma figurati, no.
10, hanno tutti paura di perdere il posto.
No, sì, perché confronto con altri.
Habit, Enrique Iglesias, 18:41, ultime battute con Valentina. Insomma, abbiamo chiarito le critiche, basta, sì. Chiudiamo la parentesi. No, invece una domanda abbastanza seria, forse, seriosa. Io penso, nella mia visione, che Topolino abbia anche un carattere così educativo, no? Nei confronti dei giovani. Lo senti come un peso o lo senti invece come un onore, no? Il fatto di poter dedicarti anche alla loro educazione.
No, è fondamentale, è un onore. Cerchiamo di trasmetterlo insieme in tutte le pagine, sia quelle a fumetti, sia nella parte redazionale, nel mio editoriale quando è possibile. Lanciare anche dei messaggi, perché lo è, cioè un tuo pensiero, ma è vero, in fondo Topolino, proprio perché poi i ragazzi di oggi hanno mille stimoli in più rispetto a quelli per esempio della mia generazione, poi più si va avanti più le cose aumentano, no? Per cui c'è più televisione, videogiochi, il computer, un sacco di cose, per cui difficilmente riuscirebbero a scegliere, come succedeva una volta perché c'era solo Topolino istintivamente. Perché succede? Perché in realtà sono i genitori che lo portano in famiglia, perché sono fieri di poter lasciare come lettura ai loro figli Topolino, proprio perché sanno di potersi fidare. E quindi questo, quindi parte da loro. Poi ci sono ragazzini che si affezionano, altri un po' meno. E tra l'altro, rispetto a una volta, quando se leggevi fumetti riconsiderato un asino, la situazione si è stravolta e ribaltata. Per cui chi legge fumetto e chi legge Topolino adesso è normalmente anche un forte lettore di libri, ed è considerata una lettura anche complessa, complicata, dove i bambini, riconosciuto anche da professori, da insegnanti di scuola, imparano a parlare, imparano cose, e anche attraverso le storie, le parodie di fatti effettivamente accaduti. Prima parlavamo della trasposizione a fumetto di Novecento, che è un romanzo, un testo teatrale, che comunque è letteratura. Per cui sì, cioè io sono fiera e penso sia anche un po' una missione del direttore di Topolino e poi di tutta la redazione, degli artisti che collaborano con noi. Ed è forse la cosa che ci fa apprezzare di più questo lavoro, senz'altro sapere che comunque abbiamo un ruolo all'interno della società, ecco.
Senti, una domanda che in realtà ha poco della creatività, però di solito si concludono così le interviste, quelle ufficiali. Progetti per il futuro, io te la rigiro, e dove vorresti arrivare?
Io personale o
personale
con Topolino?
Personale e con Topolino, nelle due versioni, insomma.
Personale, di insegnare nuoto, no, scherzo.
Ah, vorresti ritornare?
Ogni tanto ci penso, mi piacerebbe avere più tempo, fare entrambe le cose, perché quella relazione diretta comunque con le persone mi piaceva molto e mi manca. e non so, personale, ma in realtà molto nell'immediato. Devo cambiare casa a breve, è stata un po' una sorpresa, per cui sono molto orientata lì, siccome comunque insomma la casa è importante, per cui questa, certo, spero di riuscire. No, mi piace più pensare a livello proprio della professione di Topolino, e un sogno, ma quello che non abbiamo ancora realizzato bene, si riaggancia un po' al discorso che abbiamo fatto poco fa, è quello di riuscire a convincere gli insegnanti a fare qualcosa insieme a noi al fumetto. C'è una missione di Topolino, ma della Disney intera, insomma, quello di riuscire attraverso i nostri personaggi, attraverso la nostra esperienza, a fare qualcosa con le scuole. Cioè mi piacerebbe, ma in maniera non più, non dico carbonara, perché in realtà chi sceglie di venirci a trovare lo fa come tutte le settimane, abbiamo dei laboratori creativi che si svolgono appunto nei palazzi dove c'è la redazione, dove c'è la Disney, e però naturalmente è un contatto che avviene per scelta. Mi piacerebbe che gli insegnanti alla scuola riconoscessero un valore di comunicazione al fumetto anche educativo, quindi di fare qualcosa di reale con la scuola, quindi con entrare nelle classi.
Se poi vuoi venire con noi negli ospedali, invece t'appoggiamo su quello.
Magari, guarda, quello bellissimo, anzi, quello lo scelgo io, cioè okay. Non è un insegnante che sceglie di venire da noi, ma noi come redazione che scegliamo di venire da voi.
Sarebbe fantastico. Per chiudere, vediamo a che punto è arrivata la creazione grafica e poi, insomma, vi svincoliamo. Abbiamo anche avuto in basso vedete proprio il logo di Radio Dinamo ridisegnato con Topolino. Abbiamo scalzato via il bambino Dinamo e abbiamo messo Topolino, che non è niente male comunque, cioè ci abbiamo anche guadagnato forse, perché abbiamo una caratterizzazione, visto che il bambino non ha né nome né età né conformazione fisica, è un bel vedere. Senti, io ti lascio, che so che devi prendere un treno in corsa, sia il treno
sperando
che
nella neve, insomma,
sì.
Per fare il mio editoriale, in realtà, dove devo scrivere l'editoriale,
tu, è tutta una scusa, cioè tu abiti fuori Milano apposta per scrivere
e non vedo l'ora poi di arrivare a parlare di voi nell'editoriale quando pubblicheremo il servizio su Radio Dinamo.
E noi aspettiamo emozionati, bene, cioè proprio bene, come i bambini che aprono i pacchetti di Natale, cioè la stessa emozione abbiamo. Ma io ti ringrazio veramente.
Grazie a voi, veramente è stata un'esperienza bellissima e complimenti.
A te e a tutto il tuo gruppo, insomma.
Grazie.
Ciao.
Ciao.
Stai ascoltando Radio Dinamo. Wow.